Io ho voluto dare, rispetto appunto al tema la mobilità umana oggi, una provocazione alle nostre chiese, ho voluto dare anche una sorta di sottotitolo. E vi dico da dove poi è stato ispirato questo sottotitolo: fare nostro lo sguardo del Signore. I poveri in mobilità, pietra scartata, divenuta testata d'angolo. E dunque vi offrirò, perché credo che sia opportuno, una lettura cristologica ed ecclesiologica. Parlare dei poveri non è solo un capitolo della morale sociale, ma soprattutto è un capitolo di tipo teologico, di tipo ecclesiologico. E il focus che ha suscitato, tra l'altro, questo titolo è il focus che vorrei consegnarvi. Noi stiamo venendo appunto ieri dall'incontro con Papa Leone. Potete vederlo anche sul sito del Vaticano. Vi riporto un passaggio di quello che ieri ci ha detto Papa Leone XIV. Il Vangelo ci riscuote. Gesù, guardando le folle, non vede un problema da risolvere, vede una messe, vede il campo di Dio. La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe, cita Luca 10:2, e poi continua. Sì, grazie a Dio la messe è molta. Il nostro primo compito è questo: fare nostro lo sguardo del Signore. Per questo ho voluto dare come sorta di sottotitolo fare nostro lo sguardo del Signore. I poveri in mobilità ci costringono a riassettare il nostro sguardo. E mi colpisce che nell'enciclica Magnifica Humanitas, Magnifica Humanitas, il Papa applica ai poveri la metafora cristologica della pietra scartata diventata testata d'angolo. Lo cito, ma prima di citarlo vi voglio fare memoria dei testi neotestamentari più significativi. Ve ne cito essenzialmente due per capire meglio come il Papa ardisce utilizzare questa metafora della pietra scartata in riferimento ai poveri, sapendo che questa è una metafora eminentemente cristologica. Atti 4:8-11. Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato ad un uomo infermo e in qual modo egli abbia ottenuto la salute, la cosa sia nota a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. Costui vi sta innanzi sano e salvo. Questo Gesù è la pietra che, scartata da voi costruttori, è diventata testata d'angolo. E poi sono altri i luoghi biblici, ma preferisco fermarmi proprio sul Nuovo Testamento. Prima Pietro 2:4-7. Questo credo che sia poi uno dei testi più significativi che ci fanno meglio cogliere come il Papa abbia attribuito la metafora della pietra scartata ai poveri. Stringendovi a Lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, come un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà confuso. Onore dunque a voi che credete, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta la pietra angolare, sasso d'inciampo e pietra di scandalo. E qui voglio proprio riprendere le parole del Papa, che utilizza questa metafora in riferimento ai poveri e anche ai poveri in mobilità. Mi sentirete meglio usare questa espressione piuttosto che migranti, eh? L'espressione della mobilità umana, che è un fenomeno congenito all'umana famiglia, non è un'emergenza. In Magnifica Humanitas, al numero 16, il Papa dice così, parla ripetutamente dei migranti, dei cosiddetti migranti, in questa enciclica. A tutti i fedeli cattolici, a tutti i cristiani, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà rivolgo un accorato appello. Non temiamo di sporcarci le mani nel cantiere del nostro tempo. Come Neemia, preghiamo, progettiamo con sapienza, lavoriamo con perseveranza, rimettendo Dio all'orizzonte del nostro agire e l'essere umano al centro delle nostre scelte. Allora, e qui compare il riferimento in analogia a Gesù, allora le pietre scartate, i poveri, i malati, i migranti, i piccoli diventeranno testata d'angolo. E sulla terra sorgerà una dimora comune, solida e ospitale, dove l'amore e la verità finalmente si incontreranno, la giustizia e la pace si baceranno, e fa riferimento al Salmo 85. E continua il Santo Padre. Questa è la benedizione che imploriamo da Dio, è il compito che ci attende, essere costruttori di comunione, non architetti di Babele, servi del regno che viene, non padroni di torri destinate a crollare. E con animo di pastore e di padre chiedo a tutti di fermare il cantiere dell'ennesima Babele e di unire le forze per edificare nel bene, affinché l'umanità non perda mai la propria bellezza e il mondo possa riconoscere ancora una volta nel cuore dell'essere umano il luogo dove Dio desidera abitare. La lettera è tutta di questo tenore, di una grande portata. E se mi permettete, è un testo che conferma un'altra pagina evangelica, Matteo 25, 31, 46. Gesù, presente negli scartati. Lui, pietra scartata, divenuta testata d'angolo. I poveri, come Gesù, i poveri per quel che riguarda noi, in vista anche del segno che il Papa vorrà porre, come il segno che pose Papa Francesco il suo primo viaggio. Stefano ne sa qualcosa. Per noi che vogliamo mettere a fuoco i poveri in mobilità, i poveri come Gesù, in Gesù, pietra scartata, pietre scartate, ricito il Papa, i poveri, i malati, i migranti, i piccoli, diventeranno testata d'angolo. Qui c'è tutta la logica del regno di Dio, che noi abbiamo accolto nella vita e che noi serviamo. Nella Chiesa addirittura noi serviamo nel ministero ordinato, questo regno. E ancora, al numero 42 dell'enciclica di Papa Leone, il Papa scrive: il magistero sociale di Papa Francesco si sviluppa nella linea della Gaudium et Spes, che invita a guardare la storia, attenzione, guardare la storia a partire dalle ferite e dalle speranze delle persone, a metterle in dialogo con il Vangelo. Questo orientamento emerge con particolare chiarezza in Evangelii Gaudium, dove si afferma che l'annuncio cristiano ha un'intrinseca dimensione sociale, l'annunzio cristiano, e si invoca una Chiesa capace di ascoltare il grido dei poveri, dei migranti e delle vittime delle nuove schiavitù. In tale prospettiva si colloca anche l'insistenza di Francesco su una Chiesa sinodale. Attenzione, vi vorrei fare gustare anche questo collegamento che il Papa fa. A partire dall'intrinseca ricaduta sociale che ha il Vangelo, lui parla di un'altra ricaduta, che è quella della Chiesa comunione, della Chiesa sinodale, non struttura solo, che la Chiesa si dà per trovare piste nel prosieguo della sua presenza nei secoli, ma come struttura intrinseca. Noi siamo la Chiesa di colui che ci ha rivelato il volto comunionale di Dio, colui che ci ha rivelato il volto di Dio amore. E perché possiamo usare questa parola in riferimento a Dio? Amore presuppone chi ama e chi è amato. È la sostanza della relazione d'amore che c'è tra chi ama ed è amato e corrisponde all'amore. Questa è la costituzione della Chiesa, intrinsecamente. E per questo il Papa lo fa addirittura, lo collega a questa intrinseca ricaduta dimensione sociale dell'Evangelo. Una Chiesa capace di ascoltare il grido dei poveri. E finisco la citazione: l'insistenza di Francesco su una Chiesa sinodale si colloca qui, una Chiesa che cammina insieme, che cerca di leggere i segni dei tempi alla luce del Vangelo e si lascia evangelizzare dai poveri con cui condivide la storia. Lasciarsi evangelizzare dai poveri, questa è la questione decisiva, non è una bella frase, capite immediatamente, di una certa tendenza sociale o non so io di quale collocazione ideologica nella Chiesa. È un costitutivo della fede cristiana che noi serviamo, che abbiamo accolto nella nostra vita. A partire da Gesù povero, Messia dei poveri, scartato ma esaltato da Dio, vi ricordate l'inno di Filippesi 2:5-11, la Chiesa diventa capace di comunione. Qui c'è tutto il mistero pasquale, a partire dal mistero dell'incarnazione, e possiamo dire che la pienezza e il compimento del mistero dell'incarnazione è l'atto della donazione totale di Gesù del suo corpo spezzato. E secondo la visione giovannea di Gesù che grida è compiuto, tetelestai, è compiuto, sapendo che raggiunta la sua ora li amò sino al massimo, eis telos, è compiuto. E attenzione, non morì, non spirò, ma consegnò lo Spirito. Per questo Paolo poi dirà: l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. È il compimento dell'amore ed è il dono pasquale riversato nelle nostre vite. Questa non è mera teologia, questo non è un mero impianto spirituale o spiritualoide. Noi viviamo sapendo che Dio nel suo Figlio, che ha effuso lo Spirito Santo, a noi è dato di avere la stessa logica di Dio e di essere capaci di esprimere la relazione che Dio pone con gli esseri umani. A noi è stato dato di poter avere l'amore di Dio in noi. Se non capiamo questo, anzi, se non lo accogliamo, capite che è più facile che noi, rispetto al tema della ricaduta sociale del Vangelo e rispetto al fatto che Dio ha una predilezione per i poveri, noi non potremo assolutamente, assolutamente essere, come ci ha chiesto il Papa, una Chiesa capace dello sguardo del Signore. Avremo un altro sguardo, che qualcuno però, qualcun altro ci comunicherà. E, se mi permettete, la Chiesa diventa capace di comunione, cammina insieme a partire da Gesù, povero Messia dei poveri, scartato ma esaltato da Dio. Diventa capace di comunione, cammina insieme, perché essi sono per noi, come prima si diceva, coloro che evangelizzano, coloro che ci evangelizzano, perché concentrano la presenza di Dio. Sono luogo rivelativo, sono sacramento, e ci arriviamo. Perché da un primato reale a Cristo, presente nei poveri, a un reale primato, noi siamo chiamati a riconcentrare la nostra esistenza. E se mi permettete, quando i nostri occhi sono, con lo sguardo di Gesù, proiettati sui poveri, per noi addirittura sui poveri in mobilità, accade questo, che le nostre comunità e noi nelle nostre comunità, noi che presenziamo alla Eucaristia, le nostre comunità celebrano l'Eucaristia con azimi di verità, perché non può essere più ridotta a un mero rito ripetitivo, scollato dalla vita personale, comunitaria e sociale, ma essa diventa realmente memoria dell'amore di Dio in Cristo Gesù, riversato dallo Spirito nei cuori dei discepoli. Sì, l'amore stesso di Dio, che è in Dio e che è Dio, Dio amante degli uomini, Dio che ama tutti ma che ha un amore di predilezione per i poveri. Questa è la vocazione cristiana, questa è la vocazione della comunità discepolare, questa è l'unica pretesa che noi cristiani possiamo avanzare, permettere a Dio di farci amare come ama Lui nel suo Figlio, farci amare secondo la magnifica umanità del suo Figlio. E proprio ancora ieri vi riporto un altro passaggio del discorso che ha fatto a noi all'Assemblea della CEI ieri il Santo Padre. Sentite, la fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali, capaci di pregare e di ascoltare, comunità nelle quali la parola di Dio non resta ai margini, ma illumina le scelte, dove l'Eucaristia è davvero fonte e culmine, e continua, dove i poveri non sono destinatari esterni di un servizio, ma fratelli e sorelle nei quali il Signore ci parla. Ecco perché il Papa ieri con paresia si è spinto a dire a noi vescovi, ma quindi a noi che siamo gli eraldi del Vangelo nelle nostre chiese locali: abbiamo il coraggio dell'essenziale, il coraggio di lasciarci evangelizzare dai poveri. Capite che cosa significa la visita a Lampedusa per Papa Francesco e per questa Chiesa che vivrà questa visita? Non sarà un momento formale, un atto celebrativo. Lui ci ricorda che la Chiesa, le Chiese, e questo è il fatto serio anche del nostro ministero, carissimi fratelli, la Chiesa si fa evangelizzare dai poveri, non li considera più i destinatari del paternalismo e della carità intesa come pacco della spesa, ma li fa diventare luogo della nostra obbedienza al Signore, del nostro riconoscimento di Lui, se noi realmente abbiamo consegnato la nostra vita a Lui, lo abbiamo seguito e nella seconda chiamata, che è quella al ministero, gli abbiamo detto: noi siamo al servizio di questo Vangelo che si concentra nei poveri. Questa no, non si, poi possiamo fare tutte, se volete, le scorciatoie che le possiamo trovare tutte, ma dinanzi all'onestà del dono che ci è stato fatto, dell'essere cristiani, messianici, e di servire comunità messianiche, noi abbiamo la gioia che oggi la Chiesa, e vedete che continuità, ve lo sto dimostrando, con tutti gli ultimi papi. Pensate che questo si è voluto far chiamare Leone XIV, riagganciandosi al Leone XIII. Nell'enciclica Magnifica Humanitas, al numero 78, il Papa scrive così: il magistero recente ha insistito sul fatto che la giustizia sociale esige uno sguardo che parta dagli ultimi. San Giovanni Paolo II ha parlato di una opzione preferenziale per i poveri che deve segnare le scelte personali e sociali, mentre Papa Francesco ha denunciato una cultura dello scarto che genera sempre più nuove forme di esclusione. In questa prospettiva, la giustizia sociale chiede di guardare alle persone e ai popoli a partire da chi è più vulnerabile: poveri, migranti, rifugiati, sfollati, interni, vittime di violenza, persone che vivono in periferie urbane o esistenziali. Vedete come riporta alla ricaduta sociale. Ma di che cosa? Dell'Evangelo, che prima di tutto è una persona, Gesù Cristo. E non lo devo dire a voi che Cristo non è il cognome di Gesù, ma Gesù è il Messia di Dio. E se noi portiamo il suo nome, noi gli permettiamo di renderci messianici. E chiaramente la mobilità umana è luogo teologico, è luogo rivelativo, sacramento di Cristo, provocazione e verifica della vita messianica cristiana. Messianica cristiana è una tautologia, ma per sottolineare, perché bisognerebbe dire solo della nostra vita messianica. Questo significa Cristo, non altro. E dunque anche della comunità messianica cristiana. E qui mi permettete un testo che è fondamentale anche per come Papa Francesco lo lega al Magistero, citandolo al Magistero di Benedetto XVI. Sentite, il famoso numero 198 di Evangelii Gaudium. Per la Chiesa l'opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Dio concede loro la sua prima misericordia, Questa preferenza divina ha delle conseguenze nella vita di fede di tutti i cristiani chiamati ad avere gli stessi sentimenti di Gesù, Filippesi 2:5. Ispirata da essa, la Chiesa ha fatto una opzione per i poveri intesa come una forma speciale di primazia nell'esercizio della carità cristiana, della quale dà testimonianza tutta la tradizione della Chiesa. Questa opzione, sentite, insegnava Benedetto XVI, apre le virgolette e cita ad Aparecida il discorso di Benedetto XVI. Questa opzione, Benedetto XVI, è implicita nella fede cristologica in quel Dio che si è fatto povero per noi per arricchirci mediante la sua povertà. Ovviamente Benedetto XVI sta citando Seconda Corinzi 8:9, dal ricco che era si fece povero per noi, altro testo insieme a Filippesi 2:5-11. Dunque, se mi permettete, io c'è Donaldo, lo sa, il mio piccolo apporto alla commissione dei migranti della nostra regione ecclesiastica, da sempre io dico così: il nostro è un umile, noi siamo, diciamo, un aspetto della pastorale un po' marginale rispetto, pensate, catechesi, liturgia, no? Però ho detto, noi dobbiamo avere la consapevolezza che possiamo aiutare le nostre chiese a ridare un primato al Vangelo di Cristo. Questo è il nostro obiettivo, perché l'occhio del Signore sul povero in mobilità non può che essere l'occhio della sua Chiesa, se vogliamo essere la Chiesa di Dio, se non vogliamo essere un corpo staccato dalla testa. Tra l'altro, nella testa ci sono anche gli occhi, c'è lo sguardo. Quindi segno dei tempi per la verifica delle nostre eucaristie e in particolare per noi presbiteri e diaconi, i presbiteri della presidenza, i diaconi del servizio all'eucaristia. E qui ve lo dico solo così, en passant, però credo che sia opportuno che noi dobbiamo avere questa capacità di riattingere al Vangelo, al Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento è già registrata l'incomprensione dell'Eucarestia nelle comunità che celebrano l'Eucarestia. Giovanni non racconta l'istituzione dell'Eucarestia, ma racconta la lavanda dei piedi. Tu non mi laverai mai i piedi. Se tu non ti fai lavare i piedi, non avrai comunione con me. Come ho fatto io, fate anche voi, eh? Anche la memoria, fate questo in memoria di me. Secondo, Luca 22. Gesù ha appena finito di prendere il pane e il calice, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. E dice subito, Giuda lo tradì e subito dopo sorse una discussione tra di loro chi fosse il più grande. Secondo luogo neotestamentario in cui è registrata l'incomprensione dell'Eucarestia di quanti celebrano l'Eucarestia. E poi, mi permettete, prima Corinzi 11. A tal punto che Paolo deve dire, voi state mangiando la vostra condanna, perché bisognava fare la memoria della cena del Signore in un momento di convivialità di cena, e c'è chi mangia fino a ubriacarsi e ci sono i fratelli che guardano e muoiono di fame. Questa non è la cena del Signore. perché in quella cena il Signore e noi poi lo gridiamo. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Attenzione, i poveri sono il fatto serio della Chiesa, perché sono il pungolo. Mi permettete, questo lo dico a me, ma lo dico solo per aiutarci a capire, a celebrare l'Eucaristia non ci vuole nulla. A far passare un ostensorio di mano in mano non ci vuole nulla, ma a farsi toccare da Gesù, presente nei poveri, la cosa è più faticosa. In dilexite, l'esortazione apostolica di Leone XIV, si legge così. Ve la leggo perché finalmente è il primo Papa che apre una parentesi e cita Lumen Gentium 8. Neanche Papa Francesco l'aveva fatto, anche se lo ripeteva alla lettera, ma non aveva mai aperto la parentesi Lumen Gentium 8,3. Finalmente un Papa che lo fa, ed è Leone XIV. Sappiamo che Papa Francesco stava scrivendo questa enciclica e il suo successore l'ha voluto onorare, come Papa Francesco onorò, se vi ricordate, Papa Ratzinger, Benedetto XVI, Lumen Fidei. Sentite. Tre giorni dopo la sua elezione, il mio predecessore espresse ai rappresentanti dei media il desiderio che la cura e l'attenzione per i poveri fossero più chiaramente presenti nella Chiesa. Ah, come vorrei una Chiesa povera e per i poveri! E continua al numero 36, il Papa Leone XIV. Questo desiderio riflette la consapevolezza che la Chiesa, e qui cita Lumen Gentium 8, riconosce nei poveri e nei sofferenti l'immagine del suo fondatore povero e sofferente, si fa premura di sollevarne la indigenza e in loro cerca di servire il Cristo. L'immagine, riconosce l'immagine del fondatore. Se mi permettete, vi vorrei però riprendere tutto il sottoparagrafo 3 di Lumen Gentium 8, perché lì è scritto che la Chiesa deve avere lo stesso sguardo di Gesù e deve avere la stessa postura del suo Maestro e Signore. Stessa postura. Sentite. Come Cristo ha compiuto la redenzione attraverso la povertà e le persecuzioni, così pure la Chiesa è chiamata a prendere la stessa via per comunicare i frutti della salvezza. Sapete che cosa significa? Che il Concilio ci sta dicendo che non una congregazione religiosa, non un santo, ma finalmente sta scrivendo che tutta la Chiesa è chiamata ad essere povera e dei poveri, perché segue il suo Signore sulla stessa via. Nel libro degli Atti inizialmente i cristiani non sono chiamati cristiani ad Antiochia, ma prima sono quelli della via. Chi ha scritto qui, qui c'è il lavoro mio, qui c'è il padre Dupont che ha cominciato nella commissione a scrivere questo testo, e mi pare che già pronunziare solo il nome del padre Jacques Dupont siamo, vi ricordate il suo lavoro più famoso, che è il commento alle Beatitudini. Come Cristo, così la Chiesa. E poi sentite, di nuovo, Gesù Cristo, che era di condizione divina, spogliò se stesso prendendo la condizione di schiavo, Filippesi, e per noi da ricco che era si fece povero, ve l'ho citato già, secondo Corinzi 8,9, così anche la Chiesa. Vedete come pone per tre volte: come Cristo, così la Chiesa, come Cristo, così la Chiesa. Quantunque per compiere la sua missione abbia bisogno di mezzi umani, non è costituita per cercare la gloria terrena, bensì per diffondere anche col suo esempio l'umiltà e l'abnegazione. Vedete, Cristo ha operato la salvezza e qui c'è la Chiesa di ogni tempo, attraverso la povertà e la persecuzione. Quando la Chiesa è povera e quando confessa la fede nella persecuzione, è il momento in cui è realmente capace di potersi dire: io sono un'unica carne con il mio Signore. Quando prendiamo altre vie, il divorzio è conclamato. E anche se siamo nel divorzio, ci arroghiamo comunque il nome di Cristo, dello sposo. E continua il testo: come Cristo infatti è stato inviato, ma lasciamo stare perché ve lo riconsegno, non vi voglio assolutamente stancare, ma sto finendo. Riprendo Papa Leone nella Magnifica Humanitas al numero 77. Per la comunità cristiana la giustizia sociale è una forma concreta di sequela di Gesù e di fedeltà al suo Vangelo. Nel Nuovo Testamento Gesù proclama ai poveri il lieto annunzio, Luca 4,18. Chi è il Messia Gesù? Lo capiamo in questo testo di Luca 4, perché Gesù ha dovuto darsi una interpretazione nel suo essere Messia. Veniva dalle tentazioni, il diavolo gli voleva proporre una figura messianica. Finisce la tentazione, ritorna a Nazareth, va direttamente alla sinagoga e a lui viene dato, attenzione, tutto il rotolo di Isaia. Il dito lo mette lui sul capitolo. Gli fu dato il rotolo di Isaia e lesse Isaia 61. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Mi ha unto, mi ha consacrato e mi ha inviato a portare la lieta novella ai poveri. E poi, sapete, vista ai ciechi, liberazione degli oppressi, inaugurare l'anno della misericordia del Signore. Ci mette il punto Luca, non continua il testo di Isaia 61:2. L'anno della vendetta del Signore, lo taglia. E, continua il Papa, nel Nuovo Testamento Gesù proclama ai poveri il lieto annuncio e si identifica con i piccoli, i malati, i carcerati, gli stranieri. E che cosa cita? Matteo 25, 31, 47. Ma quando mai ti abbiamo noi accolto quando eri straniero, quando eri profugo? Quando mai? Capite qual è la questione? La questione decisiva è questo. Ecco perché il concilio per alcuni doveva essere quella della Chiesa povera l'unico tema di tutto il concilio. E si ispirarono, sapete a chi? A un santo papa che si chiama Papa Roncalli, il quale un mese prima dell'apertura del concilio, l'11 settembre del 1962, fece un radiomessaggio alla Radio Vaticana e disse così, letteralmente ve lo cito: la Chiesa è la Chiesa di tutti, ma in particolare è la Chiesa dei poveri. Perché lui colse il segno dei tempi, la stragrande maggioranza dell'umanità che abita la casa comune, non la chiamava così, il mondo, sono i poveri. Ma questi sono i destinatari del Vangelo, anzi, ci dicono il Vangelo. La Chiesa è la Chiesa di tutti, sottolineato tutti, ma in particolare è la Chiesa dei poveri. E per questo il Papa continua, così ci insegna che la giustizia nasce e si compie nella fraternità, perché il modo in cui ci accostiamo agli ultimi e ci relazioniamo a loro diventa in concreto la misura del nostro rapporto con Dio e con i fratelli. La giustizia però non riguarda soltanto i comportamenti dei singoli, ma anche il modo in cui sono pensate e organizzate le strutture della convivenza. E finisco. Sapete che siamo in un momento in cui le chiese recepiscono il cammino che è stato fatto in Italia da tutte le chiese e che è condensato in quel documento di sintesi del cammino sinodale, lievito di pace e di speranza. Ci verrà dato ora un supporto con le linee operative per recepire questo documento così ricco. Ma io vi voglio citare il numero 27, farsi prossimi alla scuola dei poveri. Lo potete trovare in lievito di pace e di speranza, il documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese che sono in Italia. Vi ricordate il documento che è stato votato da noi vescovi a novembre e da lì appunto le linee operative che ci verranno presto date, così come sono state votate in questi giorni da noi vescovi a Roma. Cito: le chiese in Italia, questo è il frutto di 4 anni di cammino, le chiese in Italia riaffermano l'opzione preferenziale per i poveri, scegliendo di restare accanto a chi vive situazioni di esclusione e vulnerabilità, riconoscendo la specificità di ogni condizione e promuovendo percorsi differenziati di ascolto e di accompagnamento comunitario. Sentite, in essi volto di Cristo e pietra viva della Chiesa. Vedete come ritorna, eh? Pietra angolare, pietra della Chiesa. Vedete che bella questa comunione anche, ve la voglio fare gustare, questa comunione che è codificata nell'esercizio della collegialità apostolica presieduta dal Vescovo di Roma, dal successore di Pietro, Vescovo di Roma. Il Papa è Papa perché è Vescovo di Roma. E se vi posso fare una provocazione, ve la posso fare bella, costruttiva. Tutte le volte che io entro, non so a chi di voi questo insomma è stato dato, nella Cappella Paolina, nel Palazzo Papale, il Papa di ogni tempo, da quando Michelangelo fece quel capolavoro, tutte le volte che entra, sapete chi si trova? Si trova agli occhi di Pietro, crocifisso a testa in giù, ancora aperti. E gli dice: questo è il trono su cui tu salirai. Questo è il trono su cui tu salirai. Grandioso, c'ha gli occhi sbordati che guardano il Papa che entra, perché lui, secondo la tradizione, non era manco degno di essere crocifisso come il suo Signore, si volle fare crocifiggere a testa in giù. In essi, volto di Cristo e pietra viva della Chiesa, risuona l'annuncio stesso del Vangelo. Essi non sono solo destinatari di aiuto e carità, ma fratelli e sorelle in cui Dio si rivela e parla alla scuola delle persone in difficoltà economica, abitativa e lavorativa, dei migranti, dei detenuti, dei disabili, dei malati. Il popolo di Dio cresce nella comprensione del Vangelo e si lascia trasformare, facendo della carità un tratto costitutivo della propria missione comunitaria. Il risveglio delle coscienze passa anche dalla esperienza di tanti uomini e donne di diverse appartenenze che con generosità operano per condividere una ricerca di pace e di giustizia. Finisco. Il Papa, nella enciclica, fa un rimando, come sempre, alla discepola per eccellenza, al numero 244. La Vergine Maria non solo ci insegna a vedere l'invisibile opera di Dio, ma indirizza anche il nostro sguardo sui punti di frattura dell'umanità, laddove avviene la distorsione del mondo. Attenzione, come vengono oggi trattati gli uomini e le donne in mobilità, a cominciare dal nostro mare Mediterraneo, è una distorsione del mondo, e noi lo sappiamo. Ci sono delle scelte politiche ben precise che eventualmente, a scanso di equivoco, non sono solo di questo governo. Qua ce lo possiamo dire, un nome solo lo possiamo fare. La guardia libica l'ha voluta Minniti, che certamente non era figlio di questo governo. C'è una distorsione del mondo, nel contrasto tra umili e potenti, tra poveri e ricchi, tra sazi e affamati, educandoci ad acquisire un punto di vista diverso per guardare il mondo dal basso, con gli occhi di chi soffre, non con l'ottica dei grandi, per guardare la storia con lo sguardo dei piccoli e non con la prospettiva dei potenti, per interpretare gli avvenimenti della storia con il punto di vista della vedova, dell'orfano, dello straniero, del bambino ferito, dell'esule e del fuggiasco. Così la Vergine diventa, sentite che bello, poetessa e profetessa della redenzione, perché dalle sue labbra sgorga l'inno più forte e innovatore che sia mai stato pronunciato, il Magnificat. È lei che rivela il disegno trasformatore dell'economia cristiana, il risultato storico e sociale che tuttora trae dal cristianesimo la sua origine e la sua forza. La Sicilia, Lampedusa, se mi permettete, vorrei definirla così, zattera della pace che galleggia nel Mediterraneo. Siamo chiamati, carissimi fratelli, ma anche sorelle, come vedo, siamo chiamati per vocazione umano-geografica e per vocazione cristiana a dare un concreto apporto alla pace nel mondo, tra le nazioni, soprattutto in questo tempo in cui viviamo una ennesima guerra mondiale in atto. Il Papa, concludo con le sue parole, al numero 220, dice: il dialogo è una dimensione ordinaria della vita umana e non riguarda soltanto le relazioni tra gli Stati. Si tratta di acquisire un'attitudine a costruire legami di fraternità, fatti di ascolto, di sguardi sinceri, di tempo dedicato, persino di tempo perso insieme. Perché se facciamo esperienza dell'incontro autentico con l'altro, il diverso, lo straniero, il migrante, diventa molto più difficile anche solo immaginare la guerra. Sappiate che noi abbiamo una responsabilità per collocazione geografica e per chiamata cristiana ad essere costruttori di pace, e i poveri in mobilità per noi diventano rinnovato appello della presenza stessa di Gesù, il Messia che prende su di sé le sofferenze degli altri, e nell'atto della condivisione c'è l'atto più alto della liberazione, della redenzione. Grazie, scusate se sono stato un po' lungo.